Notes, pagine di radiofonia. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca, questa è Book Notes, pagine di radiofonia, la trasmissione che porta in radio i libri attraverso la viva voce dei loro autori, ogni giovedì sera alle ore 21 su RCA. Si conclude con la puntata di oggi, la trilogia dedicata in un certo senso, le tre puntate dedicate alla kermesse. Villa Lais legge 23-27 maggio a Roma, nella cornice del parco cittadino di Villa Lais, rassegna culturale di presentazione libri, dibattito, tavole rotonde, momenti di convivialità promosse dalla libreria indipendente Blue Room, che si trova proprio di fronte Villa Lais, con il patrocinio del municipio Roma 7. Abbiamo avuto in questi giovedì, negli ultimi giovedì, appunto tutti gli autori, abbiamo sentito gli autori che parteciperanno a questa manifestazione, hanno presentato i loro libri, ci hanno parlato un po' dei loro libri oppure delle loro iniziative, delle loro case editrici. Anche questa sera sentiremo gli ultimi due che ci mancavano, ovvero Irene Ranaldi, che presenta Gentrification, molto interessante, il libro appunto sulla gentrificazione, e anche Momo Edizioni, anch'esso molto interessante perché insomma le case editrici indipendenti, le case editrici più piccole meritano di avere maggiore luce per le difficoltà, sia per la concorrenza, sia per veramente la contingenza, il momento storico che stiamo vivendo, fanno davvero molta, molta fatica. Come molta fatica spesso e volentieri ha testimoniato fare Maria Grazia Umbro della Blue Room, proprietaria e gestore della Blue Room, la libreria indipendente appunto di Roma, che decise di aprire proprio durante la pandemia, insomma l'ha raccontato più volte qui a Radio Città Aperta, e però insomma in direzione ostinata e contraria continua la sua opera di, come dire, di resistenza culturale. E siccome Radio Città Aperta è RCA, no, è anche resistenza culturale attiva e sarà media partner della kermesse del 23 al 27 maggio Villa Lais legge, ecco che per un sunto finale un po' e per dare l'ultimo appuntamento ai nostri ascoltatori appunto a presenziare a questo evento, ecco che abbiamo in collegamento telefonico proprio Maria Grazia Umbro, che ci dirà le ultime info e novità. Prima una pausa musicale, al ritorno della quale abbiamo Maria Grazia Umbro, e poi dopo, durante il corso della puntata, parleremo con gli ultimi due autori, editori che ci mancavano. Irene Ranaldi presenta Gentrification, libro interessantissimo sulle dinamiche di gentrificazione dei nostri centri urbani, dei nostri agglomerati urbani, e poi Alessio Ramaccioni ha intervistato Momo Edizioni. Pausa musicale e dopo Maria Grazia Umbro.
La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. Se lavori duro, un motivo ci sarà. E se lavori duro un motivo ci sarà.
Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo, starò con la mia bella sul prato a far lavoro.
Padrona mia è la luna e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna e altro io non ho.
E rientriamo qui dagli studi di Radio Città Aperta per Book Notes, pagine di radiofonia, perché insomma per la terza puntata, dopo che ne abbiamo parlato anche gli scorsi giovedì, chiudiamo la rassegna, la presentazione alla rassegna Villa Lais Legge 23-27 maggio nella cornice di Villa Lais al Tuscolano, organizzata dalla libreria indipendente Blue Room, gestita da Maria Grazia Umbro in collaborazione con il patrocinio del municipio Roma 7. Nelle scorse puntate, insomma, abbiamo avuto modo di sentire anche la viva voce degli autori che interverranno alla kermesse. Si tratta di cinque pomeriggi che insomma sono aperti a tutta quanta la cittadinanza. Sono momenti di lettura, confronto, dibattito, insomma, poi ci saranno diversi momenti. Maria Grazia ci racconterà un po' come si svolgeranno, più nel preciso. Fanno parte anche di una cornice in generale di iniziative che a maggio animano quel quadrante di Roma, almeno si irradiano da quel quadrante di Roma per poi diffondersi a tutta la città, almeno questo è lo spirito. Più partecipiamo insomma come cittadini a queste iniziative, più diamo senso a una vita culturale di tutta quanta Roma. E per farci così spiegare alla fine, spiegare insomma è già successo anche negli scorsi giovedì, per farci dire le cose che mancano e per lanciare anche le ultime due interviste che sentirete lungo il corso di questa puntata a Irene Raraldi e a Momo Edizioni, e come dire, per un invito finale a partecipare a questa bella iniziativa di fine maggio, sperando anche che il tempo, come dire, sia clemente, insomma, e ci sia un po' di sole, o almeno quantomeno che regga. Questa è un po' la speranza di tutti noi. Abbiamo in collegamento telefonico proprio la proprietaria e gestore della Blue Room, della libreria indipendente Blue Room del Tuscolano, del quartiere Tuscolano, davanti a Villa Lais proprio, ovvero Maria Grazia Umbro. Ciao Maria Grazia, benvenuta di nuovo a Book Notes.
Ciao Valentino, ciao ragazzi e grazie per avermi di nuovo ospite in Radio Città Aperta.
Allora, ultima ospitata, poi veramente siamo arrivati agli sgoccioli e comincia la kermesse. Che cosa ci rimane da dire, cosa ti rimane da dire, qualche appunto per i nostri ascoltatori, magari per chi è stato un po' sbadato, non si è andato? Io ricordo sempre che tutte quante i tuoi interventi, le nostre interviste, www.radiocittaaperta.it sotto il programma Book Notes trovano tutto quanto, insomma c'hanno tutti quanti i podcast, quindi è facile recuperare. Ma insomma, per chi non avesse tempo, non ha avuto il tempo, così, che cosa vogliamo dire, qual è, ricordiamo l'appuntamento, e se vogliamo aggiungere se ci sono stati dei cambiamenti anche in corso d'opera.
Allora, facciamo solo un breve riepilogo. Si tratta di una rassegna che sarà pomeridiana da martedì 23 fino a sabato 27 maggio, quindi la prossima settimana, tutti i giorni a partire diciamo dalle 4:30-5 del pomeriggio, e ospitiamo 5 case editrici, presentiamo 6 libri, quindi ci saranno autori, editori e anche illustratori. In un paio di casi le presentazioni saranno sostituite, diciamo così, da dei reading teatrali, quindi delle, diciamo, performance anche multimediali, Abbiamo sì aggiornato, come dire, negli ultimi giorni abbiamo, insomma, siamo riusciti a chiudere anche un paio di appuntamenti dedicati ai più piccoli, che fino ad ora, insomma, avevamo qualche difficoltà a inserire in programma, invece sì, ci saranno. Mercoledì pomeriggio e venerdì pomeriggio dalle 4:30 ci saranno laboratorio di inglese che fa la sua recita finale, il saggio finale, consegna dei diplomini, quindi sarà molto, molto carino vedere questi bambini ripetere, insomma, queste lezioni in inglese. E venerdì 26 invece con Maria Marra, che è una formatrice teatrale, abbiamo come dire, organizzato questo laboratorio di disegno e teatro partendo dal, diciamo, come ispirazione da un racconto di Calvino, dalle città invisibili, quindi i bambini saranno impegnati a disegnare la loro città ideale e poi metterla in scena con la collaborazione di Maria. E abbiamo anche, siamo riusciti, insomma, a convogliare all'interno della rassegna anche un piccolo... una reunion del gruppo del corso di scrittura che si è concluso da poco, per fare, diciamo, un piccolo workshop di un'ora, parlare di scrittura, di come si inizia a scrivere un libro e eventualmente proporre, insomma, i nostri corsi per l'autunno insieme alla scrittrice Maria Franzè. Poi, diciamo, dalle 17:00-17:30 tutti i giorni si parte con le presentazioni dei libri. E poi si chiude, insomma, con sabato 27, in cui per la presentazione del libro Nessi e Connessi con Annalisa Corrado e Rossella Muroni partecipa la rete degli studenti medi e Progetto Enea, che sono, diciamo, delle associazioni di giovani studenti che, visto il tema trattato, insomma, ne abbiamo parlato nell'altra puntata, e sono, diciamo, saranno loro a condurre, diciamo così, l'intervista con le autrici per affrontare questi temi, insomma, abbastanza attuali.
Senti Maria Grazia, io vedo anche che hai fatto bene a ricordare la rete degli studenti medi, il progetto Enea, Crunched, che
dall'anno scorso, sì, che
esatto,
io
perché io ho detto il patrocinio, ovviamente quello istituzionale del municipio Roma 7, poi sono diversi municipio. Componenti che ti hanno aiutato, insomma, lungo il cammino, insomma, hanno aderito a questa splendida iniziativa, e tra l'altro non è un caso che tu stai qua, perché Radio Città Aperta, esatto, essendo anche RCA, e Resistenza anche Culturale voi. Attiva, è ovviamente media partner di tutto quanto l'evento, e infatti per questo poi abbiamo fatto questo cammino radiofonico insieme che ci ha portato all'evento stesso. Allora, evento Villa Lights, hai spiegato bene. Io qua però vedo anche che ci sono altre iniziative, come quello del Maggio dei Libri, e
evento che... Libri è una, diciamo, iniziativa annuale organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura, promozione del libro e la lettura, e quindi dedica dalla fine di aprile, dal giorno del libro, quindi 23 aprile se non sbaglio, per tutto il mese di maggio, invita tutte le librerie, biblioteche, associazioni e anche le istituzioni a realizzare eventi legati alla cultura e di promozione della lettura e del libro. Ogni anno quindi si aderisce, la libreria naturalmente da che esiste ha sempre aderito, proponendo quindi le sue iniziative inserite quindi nel portale, nel calendario del Maggio dei Libri, che poi in occasione della fiera di dicembre Più Libri Più Liberi dà anche un premio per chi organizza, diciamo, l'evento più interessante, insomma, a seconda del tema dell'anno. Quest'anno l'ispirazione, diciamo, è Se leggi sei forte, e in effetti, insomma, anche la segna che io organizzo, insomma, con un po' di fatica, però, insomma, con grande soddisfazione, cade molto bene nel contesto di quest'anno, perché sappiamo tutti, penso che condividiamo l'idea che i libri hanno una loro forza e possono essere, diciamo, di salvezza o di sfogo, di, insomma, quindi i libri sono sempre una componente importante nella socialità, e a radunare le persone o proporre eventi di aggregazione in un quartiere attraverso i libri, diciamo, la presenza dei libri è sicuramente una cosa, diciamo, che dà un legame tra le persone, i libri danno lo spunto, danno possibilità di confronto e si parla spesso anche di luoghi, di territorio, quindi c'è questo legame circolare tra persone, luoghi,
Legate
territori.
proprio ai territori, vabbè, ma d'altronde
Esatto.
lo ribadiamo sempre, un'opera meritoria, quella che hai fatto, insomma, tutta quanta l'iniziativa che hai messo in piedi, seppur ovviamente con l'aiuto anche di altri attori, ma insomma la spinta che hai dato, la luce che hai dato a questa iniziativa è meritoria perché esattamente riflette quello che è anche la Blue Room all'interno del contesto cittadino, c'è cioè un punto di resistenza culturale in un certo senso e in un periodo storico purtroppo dove molte librerie, ne abbiamo spesso parlato anche dal vivo, cittadine si trovano a chiudere, invece la tua scelta controtendenza e controcorrente, speriamo che sia sempre meno controcorrente, ma anzi tu possa fare scuola per una nuova ondata di piccole librerie territoriali che animano i quartieri, li popolano attraverso i libri, libri che si leggono, ma si anche scrivono, nel senso che leggo anche di una, come dire, di un concorso letterario che è ancora aperto, dove addirittura mi pare, correggimi se sbaglio, ci si può ancora iscrivere perché appunto i libri si leggono, ma magari uno un domani c'è anche delle velleità per scrivere, se non dei libri, dei racconti, insomma. E quindi tu, da questo punto di vista, che cosa hai organizzato?
Allora, sì, perché in una rassegna letteraria è ovvio che il protagonista è il libro, ma il libro chi lo scrive, chi lo pubblica e chi lo legge. E allora noi affrontiamo sempre la parte del lettore, no? Noi siamo sempre il lettore che ascolta le presentazioni. In realtà c'è molta gente che si incuriosisce del fatto che si possano scrivere libri e magari hanno un po' di, come dire, di timore. Allora noi abbiamo già l'anno scorso ideato insieme con Crunched, questo concorso letterario per racconti aperto a tutti, partecipazione gratuita, e quest'anno abbiamo voluto ripetere l'esperienza. L'anno scorso è stato molto bello, il primo anno da concorso completamente sconosciuto, abbiamo avuto 53 partecipanti da tutta Italia, anche dall'estero, e quindi insomma abbiamo visto che la cosa è piaciuta, l'entusiasmo c'è stato e quest'anno abbiamo ripetuto e abbiamo ampliato, come dire, la partecipazione, l'abbiamo estesa anche a chi invece si esprime attraverso illustrazione e disegno, e quindi c'è tempo fino al 15 luglio per iscriversi e presentare la propria opera, che può essere quindi o un racconto o un disegno in illustrazione. E abbiamo dato un incipit che è tratto da un testo di Calvino, e come avrai notato sono già 2 volte che nomino Calvino, perché a ottobre sarà il centenario, e quindi noi ci stiamo, come dire, portando avanti, perché poi insomma sicuramente organizzeremo anche altre iniziative legate a questa celebrazione. Quindi sì, fino al 15 luglio si può ancora partecipare, iscriversi, e tutte le informazioni, il bando, quindi il regolamento disponibile sia sul sito di bluerooncafe.it e sul sito di Crunched. Quindi assolutamente sì, invito chiunque insomma a dare un'occhiata e a partecipare, perché è una bella esperienza, ecco.
Beh, molto bella, poi si sa che gli italiani sono un popolo che ha sempre il proprio romanzo nel cassetto, cioè ha sempre delle, come dire, aspirazioni di scrittura, magari c'è chi per vergogna, oppure perché gli manca la possibilità, oppure perché non ci crede fino in fondo, perché insomma per tanti motivi magari non si cimenta e invece bisogna prendere un po' di coraggio, iscriversi e insomma se si hanno buone idee
L'obiettivo
farsi.
è proprio questo, di avvicinare le persone alla scrittura anche solo per la propria curiosità e per mettersi alla prova, perché possiamo essere capaci tutti di leggere, ma mettersi alla prova a scrivere è comunque un bel test. Non deve essere perché uno ha ambizioni di essere pubblicato o di diventare il bestseller, diciamo, di turno. Molte persone scrivono veramente solo per una passione di esprimersi, poi lo vedrete, insomma, quando faremo poi la selezione e l'evento di premiazione, come è stato l'anno scorso, vedrete che ci saranno molte persone che diranno che saranno soddisfatte solamente del fatto che hanno completato un elaborato, insomma, un racconto, un romanzo, quello che sia, e non perché vogliono diventare famosi come scrittori, ma semplicemente perché gli faceva piacere condividere una storia. Quindi, ripeto l'invito, insomma, a chiunque volesse partecipare di farlo.
Assolutamente, è arrivato insomma il momento di lanciare l'intervista. Adesso andremo in pausa musicale, al ritorno dalla quale ci astenderà Irene Ranaldi, che ci parla un po' del suo Gentrification, edito da TAB. Irene Ranaldi, che sarà una delle protagoniste, dei protagonisti che animeranno i pomeriggi di Villa Lais a fine maggio. Non ci rimane che ricordare insomma un po' di luoghi dove prendere informazioni. Tu hai appena ricordato il sito della Blue Room, ma comunque c'è anche una pagina Facebook che vedo molto animata, piena di informazioni, insomma,
Sì,
quindi.
beh, c'è la pagina di Blue Room, c'è una pagina evento dedicata alla rassegna Villa Lais, dove vengono messi pubblicati ogni giorno, insomma, gli aggiornamenti con tutti gli appuntamenti, e poi il sito chiaramente ha una sua pagina, quindi sì, sui social quotidianamente diamo aggiornamenti sugli appuntamenti. Vi aspetto martedì con Irene Ranaldi, che insieme a Salvatore Cuccia, cioè, scusami, Salvatore Santuccio, ci presenteranno anche loro in maniera multimediale, se si può dire, poi ce lo racconta meglio Irene sicuramente.
Assolutamente, assolutamente. Salvatore ha curato diciamo, la parte grafica di questa gentrification per spiegarla, per farla arrivare il concetto, che cos'è la gentrificazione, per farla arrivare davvero a tutti, non solo attraverso le parole, ma anche attraverso le immagini. Ma comunque hai detto bene tu. Al ritorno dalla pausa musicale avremo modo di fare una bella chiacchierata con Irene Ranaldi. Ultima battuta solamente per dire, io prima per scherzo ho detto, siccome sono giornate un po' piovose, ma speriamo che il tempo sia clemente. Allora, sicuramente noi speriamo che il tempo sia clemente, questo lo confermo, ma diciamolo pure che se ci dovesse essere un po' di pioggerellina, un po' di pioggia, non vi spaventate, venite ugualmente, perché
Assolutamente, sì,
Villa Lais c'è una parte al
anche
chiuso.
abbiamo, diciamo, un piano B che speriamo di non dover utilizzare, ma quindi, insomma, ci piace l'idea di essere all'aperto col sole, con le persone che transitano in mezzo ai giardini, però non vi spaventate, se dovesse essere nuvoloso potete tranquillamente venire lo stesso perché abbiamo il piano B.
C'è il piano B,
Ci
perfetto,
vediamo
perfetto.
comunque a Villa Lais, anche se dovesse essere, diciamo, il meteo avverso,
È
ma
meglio
noi
avverso,
incrociamo le
quindi,
dita.
incrociamo le dita assolutamente, ma il messaggio è venite
Venite
comunque,
comunque.
siete ben accetti. Perfetto, e allora non ci rimane che incontrarci dal vivo Villa Lais Legge, 23-27 maggio, quartiere Tuscolano, all'omonima villa, appunto all'omonimo parco cittadino, ovvero Villa Lais. Non ci rimane dunque, alla fine di questa terna, di questa 3 giorni, sebbene spalmata in 3 settimane ovviamente diverse, che è stata nostra ospite, salutare Maria Grazia Umbro, proprietaria e animatrice della libreria indipendente Blue Room, per essere stata qui con noi, averci parlato di questa interessante iniziativa Villa Lais Legge, che ricordo vede Radio Città Aperta come media partner. Maria Grazia, grazie
Grazie a voi, grazie Radio Città Aperta, vi aspetto martedì alle 5 a Villa Lais.
mille. Adesso pausa musicale e poi torniamo con Irene Ranaldi.
E l'hai insegnato a fare male, se non smette chissà. E l'hai insegnato anche ad odiare, l'odio la consuma. E l'hai insegnato forti cose che bruciano la sua età. E l'hai insegnato anche a non credere. Thank you.
In occasione della rassegna Villa Lais Leggi, lo ricordiamo, dal 23 al 27 maggio qui a Roma, nella cornice di Villa Lais, quartiere Tuscolano, la rassegna letteraria giunta alla sua terza edizione organizzata da Blue Room, della libreria indipendente Blue Room, con il patrocinio del municipio di Roma 7. Andiamo proprio a presentare un libro che apre in un certo senso la rassegna. Infatti, nell'ambito di disegnare appunto la città in trasformazione, verranno discussi insomma i temi presentati all'interno del libro Gentrification, guida semiseria a un fenomeno urbano di Irene Ranaldi, con le illustrazioni di Salvatore Santuccio, per parlare di un tema così importante che ci riguarda da vicino, insomma, a diversi quartieri di Roma sono oggetto di questa trasformazione negli ultimi anni. Tra l'altro, la sociologa Irene Ranaldi se n'è occupata già in precedenza. È uno dei temi su cui torna spesso, anche perché evidentemente c'è una certa urgenza di, come dire, sviscerare l'argomento per vedere un po' che direzione far prendere anche alla città dal punto di vista non solo urbanistico, ma anche sociale. Abbiamo invitato qui ai microfoni di Radio Città Aperta proprio Irene Ranaldi per parlare di questo libro. Buongiorno Ranaldi, benvenuta a Book Notes.
Buongiorno, grazie molte per l'invito.
Allora, cominciamo proprio come si fa di solito dal titolo Gentrification, la gentrificazione. Immagino che chi ci sta ascoltando sa cos'è, poi possiamo anche, per carità, ripeterlo a grandi linee. Io sono stato invece incuriosito un po' dalla spiegazione di questo titolo, ovvero guida semiseria a un fenomeno urbano. Allora, che la gentrification è un fenomeno urbano, non ci piove, ma perché guida semiseria? Che cosa c'è di semiserio? In che senso?
Allora, questo in realtà è il secondo titolo, perché il primo titolo che abbiamo dato, che avrei voluto fortemente che rimanesse, era Gentrification for Dummies, guida semiseria a un fenomeno urbano, quindi calcando ulteriormente la mano su questo approccio ironico ad un fenomeno che è tutt'altro che ironico, ma un fenomeno drammatico che riguarda le diseguaglianze nelle nostre città. E per un problema di copyright, dagli Stati Uniti ci hanno scritto dicendo che l'espressione for dummies è sotto copy, e quindi abbiamo dovuto fare una seconda edizione. E perché una guida semiseria? Dopo il mio libro, no, ho pubblicato diversi libri, diverse monografie, articoli scientifici sulla città di Roma e di New York. Il primo su questo fenomeno fu del 2014 ed era la mia tesi di dottorato in sociologia urbana, quindi un libro molto serio. Perché è nata in me l'esigenza, in realtà mi accompagna in tutti questi anni, di pubblicare un libro accessibile a tutti, quindi che uscisse fuori dalle aule universitarie. Questa mattina, per esempio, ero a Geografia, alla Sapienza, a presentarlo. Quindi nelle segrete stanze se ne parla da anni del fenomeno, ma è un fenomeno poco comprensibile soprattutto a chi lo vive, a chi lo subisce. E quindi mi sono avvalsa anche di illustrazioni dell'architetto Santuccio, che insegna disegno all'Università di Camerino, e che di pari passo la mia scrittura mi ha supportato, diciamo, con delle tavole di acquerelli. Perché mi chiedeva lei appunto la necessità di un approccio semiserio? Perché è un fenomeno, dicevo, ripeto, drammatico, ma affrontato soprattutto dai media, a volte con superficialità, ma non in maniera intenzionale, ma perché magari non si comprende, no? Quindi spesso viene un po' attribuito anche a fenomeni assolutamente legittimi di rinnovo di locali, di bar che semplicemente si modernizzano, e invece magari a volte non viene riconosciuto proprio nel suo portato più violento, che è quello, ad esempio, faccio un esempio proprio molto pratico di questi giorni: ha appena aperto un grande Starbucks, la catena americana del caffè, che vabbè, per noi italiani quello non è caffè, comunque dell'acqua marrone in grandi bicchieri, in piena piazza Montecitorio, quindi nel pieno centro storico di Roma, che è un centro storico assolutamente desertificato dai propri abitanti, dove i piccoli bar di quartiere, le piccolissime negozi di alimentari, panifici sono quasi del tutto scomparsi, tranne in alcuni rioni dove persistono come a Testaccio, a Monti, a Trastevere, ma parliamo proprio di piccoli esempi. Quindi quando questi fenomeni esistono, ecco, apre la grande catena, magari escono articoli che valorizzano queste aperture, non rendendosi conto che a fronte di queste aperture, di queste monomarca che invadono sempre più i nostri quartieri e che li rendono tutti uguali, a fronte di questo ci sono ad esempio imprese familiari che sono scomparse, tessuto sociale che si perde, vicinato che se ne va in virtù del turismo mordi e fuggi e del turista Airbnb che andrà a frequentare quella grande catena e quindi la presunta autenticità del quartiere scompare. Quindi è un fenomeno che necessita di essere raccontato, evidentemente, anche in una chiave comprensibile anche ai giornalisti, ai quali anche in parte si rivolge questo testo. Infatti l'ho presentato moltissime volte e quasi sempre l'hanno presentato appunto dei giornalisti, peraltro anch'io lo sono, quindi è anche un po' un'autocritica, no, di come le cose vengono raccontate.
A giornalisti o anche a chi vive in quei quartieri, quelle determinate dinamiche che poi si trova un po' a subire nella propria pelle, certe volte non avendo gli strumenti per capirle, per leggerle fino in
Certo,
fondo.
sì, faccio un altro esempio pratico. Io vivo nel rione Testaccio, che è un rione abbastanza gentrificato, ancora un equilibrio regge perché c'è ancora una consistente parte di popolazione che vive nelle case popolari. Quando è stato smantellato il mercato storico rionale di Piazza Testaccio, la maggior parte degli abitanti, proprio quelli diciamo, più fragili e con meno strumenti culturali, oltre che economici, sono stati molto molto contenti di questo, sono molto contenti di vedere flotte di turisti che passeggiano, non rendendosi conto che pian piano il cosiddetto nuovo mercato, che peraltro ormai ha 9 anni, quindi diciamo non è proprio nuovissimo, è diventato un mercato che offre merci piuttosto accessibili soltanto appunto al turista, a chi ha una maggiore capacità di spesa e soprattutto sta cedendo il passo e il mercato a box, banchi, non ortofrutta, ma di abbigliamento. Insomma, di un certo tipo, non certamente prêt-à-porter, quindi anche piccole firme, stilisti locali,
Sì, poi purtroppo
con dei.
trovano ad averne contezza di quello che sta succedendo solo quando a un certo punto ne vengono espulsi dal quartiere stesso.
Esattamente, quando poi si trovano le merci, gli alimenti raddoppiati o triplicati, se ne devono andare nella grande distribuzione e lasciare il mercato, lo stesso mercato per il quale erano entusiasti delle aperture notturne fino a pochi anni fa, poi gli effetti li vedono dopo. Ecco, è questo
Oh, Rinaldi,
che.
ma la gentrificazione è un fenomeno che avviene a partire dal nome, ovviamente non è che è nato in Italia o a Roma, ma insomma viene un po' da, mi pare è un fenomeno inglese, no?
Esatto, sì, esattamente.
Era rivolto, la parola nasce perché è rivolto a una determinata classe sociale che andava ad abitare nei nuovi insomma, quartieri riadattati. Ma
Di
insomma,
Londra,
però,
sì.
poi però si è diffuso in tutta Europa, tant'è che per esempio anche in Spagna molte città a vocazione turistica stanno soffrendo di questa cosa e ne stanno insomma, anche prendendo spunto per una riflessione su che tipo di turismo ospitare. Allora, quello che le chiedo però, Rinaldi, è
Certo.
questo. Il mercato, soprattutto in un'epoca di totale deregolamentazione come quella che stiamo vivendo, il mercato è impazzito, va avanti e dove può accaparra, arraffa, e quello è, però quello dice io sono il mercato, che vuoi, questa è la mia natura. Ma
Certo.
che in un certo senso è la città, è la comunità che, come dire, costituisce la città a dover produrre degli anticorpi contro la gentrificazione selvaggia. Cioè, detto in poche parole, Rinaldi, quello che le sto chiedendo è: ma chi è che difende il corpo città dall'attacco di una, selvaggia massificazione e turistificazione della stessa?
Guardi, le rispondo in due maniere. A livello, diciamo, di teorie, c'è un filone di ricerca di sociologi, soprattutto americani, che chiamano, ai quali mi sento vicina, i quali chiamano in causa le nostre scelte individuali, le scelte di vita, lo stile di vita che noi, appunto, agiamo, perché è sempre una scelta se, consumare nel negozio sotto casa affinché esso rimanga il più a lungo possibile o andare, non so, Italy. Facendo nome e cognome, che ce l'ho qui a due passi per dire, no? Poi posso rispondere invece a un livello più di cittadinanza attiva. Gli anticorpi li fanno senz'altro, come avviene nel quartiere, ad esempio, Pigneto, dove sono, o comunque tutto il quadrante Roma Est, ha un associazionismo molto forte. Bisogna riconoscere che tutte le lotte che hanno fatto per il lago della SNIA, per conservarlo affinché rimanga, come sulla carta è, un parco regionale, o comunque in quel quadrante della città ci sono molti comitati di cittadini che si oppongono alla speculazione selvaggia. Quindi gli anticorpi li creiamo noi. Io, nel mio piccolo, io sono una ricercatrice indipendente, quindi non afferisco all'Accademia, ma mi sono fatta la mia Accademia, mi piace dirlo così, ovvero un'associazione di promozione sociale che si chiama Ottavo Colle, appunto il colle che non viene raccontato, l'ottavo, quello che non c'è, che è quello della periferia, quello delle borgate, quello dei quartieri in trasformazione. E qual è l'attività che facciamo ormai da 10 anni? È quella di andare nei quartieri, andare a raccontare queste trasformazioni, fare questi incontri di in forma di passeggiata, ma le chiamo passeggiate perché con l'hashtag sui social si diffonde, ma in realtà non si cammina. Sono dei seminari itineranti, andando proprio nei quartieri in trasformazione. Quindi anche con la nostra attività culturale quotidiana, no? È quella che è il potere che Pierre Bourdieu, il sociologo francese, chiamava il capitale culturale. Cioè noi possiamo comunque agire un nostro, abbiamo comunque nelle tasche un nostro capitale che possiamo non tradurlo in moneta spendibile, ma è comunque, può essere comunque un portato importante per resistere a questi fenomeni. Poi certo,
Assolutamente.
più di tanto la pressione il gruppo la può fare, ma se arriva appunto una grande impresa immobiliare o bancaria e rileva mezzo quartiere, più di tanto non possiamo fare. Però non è un fenomeno inevitabile, ecco quello volevo specificare. Non
Assolutamente,
dobbiamo arrenderci,
lei ha
ecco.
fatto bene a ricordare, e poi lo dico per i romani che stanno in ascolto, passeggiate quelle dell'Ottavo Colle, molto interessanti perché vanno fuori dalle solite, insomma, percorsi turistici di Roma, che può essere Roma barocca, Roma antica, così per
Certo.
farci scoprire. Cose particolari di questa città, questa è una nota che do insomma per i romani e che magari non conoscono questa realtà, mi fa veramente volare altissimo il fatto che nella sua risposta non ci sia stata la politica, cioè, quali
Ah
sono
no, ma ci
quali sono
mancherebbe.
gli anticorpi della città? Questa stessa intervista fatta 25 anni fa. No, come risposta, chiunque fosse stato l'interlocutore, magari lei stessa mi avrebbe detto: no, è la politica, perché la politica deve. È il bello che ormai, no, viviamo dei tempi talmente incredibili sotto tanti punti di vista che cioè, ormai nessuno più pensa alla politica come un interlocutore. Cioè, quali sono gli anticorpi? Che dice: beh, ovviamente la politica, giustamente lei come ha finito il suo discorso dicendo: ma se arriva l'impresa internazionale di Dubai e si compra a mezzo quartiere, no? Ma chi è? La risposta teoricamente dovrebbe essere la politica, cioè la
Ma
politica scende in campo e si può, ma ovviamente non, ma giustamente, dottoressa,
guardi, qui si
non mi
aprirebbe
avrei,
un
no,
lunghissimo, l'intervista durerebbe
sì, ma assoluta,
troppo.
ma sono,
Ho
no, no, ma
cercato, dico solo e chiudo, ho cercato degli interlocutori politici, sono 10 anni di attività, li ho cercati, non finisco la frase, non ho mai
ok,
provato interesse, eppure attingono, e quante idee attingono.
Assolutamente, assolutamente. Passiamo veramente, passiamo
Passiamo
oltre.
oltre.
Professoressa, senta, gentrificazione. Spesso però nella semplificazione che pur fatta per scopi nobilissimi, cioè far arrivare questo concetto alle più ampie fasce di popolazione, si può rischiare una una banalizzazione, mi spiego cosa voglio dirle, cioè che dovunque ci sia un upgrade dei servizi offerti anche in senso moderno, anche in senso, magari mi perdoni il termine, sicuramente poco ortodosso, anche in senso un po' fighetto del
Sì,
termine, così
certo.
sia però uno sfregio che si fa vecchio, verso la vecchia Roma, nonna Roma, che prima invece con l'osteria sotto casa, col calzolaio, così, e invece aveva, diciamo, una serie di servizi e di, come dire, socialità in maniera tale che il cittadino non si sentisse più singolo, ma si sentisse parte di una comunità. Questo è verissimo, però secondo lei, perché è una domanda difficile per far capire, perché non vorrei che poi si pensasse che la penso in una certa maniera, però secondo lei certe volte dei fenomeni, pure dati da uno stimolo di gentrificazione, quindi magari anche con accezione negativa, però non hanno un effetto di provocare nel commerciante o nella comunità una sorta di voglia di modernizzazione e anche però di uscire da un, come dire, certo luogo comune che una volta era tutto meglio, così, ma che poi in realtà vedendo le cronache, e lei, dottoressa, essendo sociologa, lo sa, me lo insegna lei, che poi in realtà andando a leggere come si viveva una volta nelle borgate o nei quartieri, insomma, no, non
Non
erano
c'è
proprio
niente di
tutta
cui
rose, rose e fiori, ecco.
assolutamente, certo. Sì, infatti chi si occupa di gentrificazione a volte, quindi anche me, viene confuso con chi può essere legato a una logica passatista, no? La famosa porta sempre aperta del mio quartiere, perché quando ero giovane io le porte non si chiudevano, tutti si volevano bene. Non è questo, non è un tornare a un passato che non ci auguriamo assolutamente che torni, perché appunto le borgate del fascismo erano delle vere e proprie baracche senza servizi dove le persone vennero gentrificate, letteralmente, ante litteram perché il termine non esisteva. Da una logica del regime fascista che volle spostare il ceto medio-basso, scusate la definizione, ma tali erano considerati da Mussolini gli operai o gli artigiani. E chi si occupa di gentrificazione può essere scambiato con chi vuole tornare indietro, no? Quello che dice lei, ovvero la de de desideri il fatto che diventi desiderabile che un quartiere si rinnovi, un parco si rinnovi, un negozio giustamente voglia arredarsi con canoni più contemporanei. Quindi c'è una fase in cui tutto questo giustamente piace, ma questo dobbiamo stare attenti che al legittimo godimento di una città a servizio di tutti, pulita, con dei servizi efficienti, la famosa utopia della città dei 15 minuti, sono tutte cose che noi è giusto che desideriamo, noi cittadini che desideriamo e pretendiamo, ma dobbiamo fare i conti col fatto che al godimento di un diritto, una città vivibile per tutti, non faccia le spese il diritto all'abitare, cioè il fatto che se questo quartiere si riqualifica e diventa con i suoi costi delle case, degli affitti, delle merci che vengono offerte in quel quartiere, diventa troppo caro, troppo inaccessibile, no? E a tal punto da creare quello che gli americani chiamano i displacement, cioè appunto l'allontanamento delle persone, e quindi non garantisco il diritto all'abitare e al vivere con i canoni per quelle tasche di quella persona. Questo non va bene perché o entrambi i diritti o nessuno. Non è possibile che un diritto prevarichi sull'altro. Non so se sono stata
Assolutamente.
abbastanza chiara. Quindi
Sì,
è
sì.
giusto che pretendiamo che una strada del centro storico venga pedonalizzata, che il parco dove giocano i bambini sia pulito, ripeto che ci siano dei servizi efficienti, ma nello stesso tempo però non va bene che si tolga tutto ciò che è la cosiddetta diversità e il multiculturalismo, quindi trovare nello stesso quartiere persone di diversa estrazione sociale, di diversa estrazione economica e culturale. È una cosa assolutamente auspicabile, altrimenti ci troviamo nelle gated community, come vengono definite negli Stati Uniti, cioè le comunità chiuse dove tutti quelli che hanno lo stesso reddito vivono lì, tutti solitamente bianchi, perché poi la gentrification ha anche molto a che fare col colonialismo e con la segregazione razziale nelle città, ma questo ha più a che fare, cioè totalmente a che fare con la gentrification negli Stati Uniti. Da noi questo è un aspetto naturalmente non impattante. ma la comunità ispanica, la comunità di Harlem a New York negli anni, quelle afrodiscendenti sono state molto segregate dai quartieri gentrificati negli ultimi 30 anni. Quindi è un fenomeno interessantissimo che si può leggere sotto molti aspetti e che può anche ingannare, come diceva lei nella sua domanda, perché ci può ingannare, possiamo dire che bello che il quartiere è gentrificato, ma questo non lo diciamo solo, addirittura vengono scritti degli articoli, adesso non mi metto a dire le testate, ma quando ho presentato il libro all'Ordine dei giornalisti ne abbiamo parlato, testate autorevolissime definiscono con entusiasmo alcuni quartieri, non soltanto romani, ma mi riferisco anche a Milano, con toni entusiastici dicendo questo quartiere finalmente si è gentrificato, non rendendosi conto che scrivendo questa cosa è come se avessero scritto finalmente questo quartiere è diventato diseguale e ha allontanato tutte le persone che non hanno un 7,40 da 200.000 euro in su e non è una cosa bella né
No,
da
ma
pensare né da
assolutamente, ma
scrivere.
assolutamente, dottoressa, vabbè, ma d'altronde, insomma, è anche. L'abbiamo visto per recenti battaglie anche qui a Roma, insomma, dove aprono centri commerciali al posto magari di progetti di parchi o spazi verdi, ma poi sentivi
Anche.
le persone che dicevano, ma poi viene abbandonato con i topi, i cinghiali, i barboni che vengono a dormire di notte, perché è il degrado programmato, vabbè, ma questo è una cosa.
Un
Insomma, il
decreto
degrado
programmato,
umano programma
esattamente,
far
sì,
andare in malora tutto in maniera
assolutamente.
tale che poi arrivi l'epifania del privato con
Certo.
aspetto salvifico. Ma
Sì,
è ovvio, ma io per
esattamente.
primo, non avendo quella idea, è ovvio che se sotto casa c'ho solo monnezza, degrado, gente che
Certo.
s'accoltella, è ovvio che se viene il privato e mi dice: ma non ti piacerebbe un bel multisala, non ti piacerebbe un bel parcheggio pulito con le
Certo.
videocamere? E io che è lontanissimo dal mio pensiero, sono il primo che dice, che si butta in ginocchio dicendo: sì, fallo
Ti
subito per
prego, fallo.
favore,
Sì,
ti
sì.
prego, fallo. Perché? Perché è prima che sono stato portato all'esasperazione, ma sono stato
Certo.
portato ad arte all'esasperazione in
Assolutamente.
maniera tale. Vabbè, ma qua è proprio
Anche con
sono
grandi campagne di comunicazione,
di comunicazione, certo.
lei si ricorderà il sito Roma fa schifo. Quello fu funzionale a tutta una serie, fortuna non esiste più, fu funzionale a tutta una serie di cioè proprio inserito dei semi nella mente di molte persone e da lì è iniziata tutta la contrapposizione fra decoro e degrado. Cioè, infatti nel mio
Assolutamente,
libro l'ho messo,
assolutamente.
alla fine ho messo una leggenda, no? Anche questa semiseria, perché l'ho chiamata appunto piccolo glossario per disorientarsi e ho
Certo,
contrapposto la parola
certo.
degrado a decoro, che
La
poi tutti.
modifica delle stazioni nei nostri centri cittadini, la stazione che da sempre è stata il luogo per le persone socialmente più deboli, per i senza
Sì.
tetto, di ritrovo, anche così adesso invece è un discorso che non viene più accettato perché siccome le stazioni sono oggetto di rinnovo, anch'esse all'interno di una nuova urbanistica, non si può accettare
Sì.
dunque che chi non ha una doccia, un posto dove farsi la doccia o così usi la stazione, così, che va benissimo, però l'importante è che allora la doccia me la fai da
Deve
un'altra
fare
no,
un'altra
no,
parte,
no, no, non
certo.
che mi chiudi, cioè
Non che mi chiudi anche quella
mi chiudi
possibilità. Sì,
la
sì.
cosa, ma
Sulle
dottoressa,
stazioni ci sarebbe una puntata da fare
una
da parte, sì. Sì,
puntata
sì.
a parte. E, dottoressa, senta, ma diciamo, gentrificazione, ok, abbiamo tutti capito gli effetti, è possibile, abbiamo capito anche gli anticorpi, eccetera, della politica così. Allora, le faccio un'altra domanda, però, politiche dell'abitare. Centralità delle politiche dell'abitare in generale si può riportare, c'è una, come dire, una possibilità di riportare gli abitanti, i cittadini di nuovo a occupare i centri città, cioè riportare i cittadini che veramente vivono zone che ovviamente oggi sono considerate lunari della nostra città, parlando di Roma, non so, tutto il centro storico, eccetera, eccetera. Quindi non più come anch'essi turisti che si vengono a prendere il gelato il sabato pomeriggio fra la passeggiata a Piazza Navona, ma che proprio possono abitarci in pianta stabile e con tutto quello che ne consegue, quindi tornerebbero di nuovo determinate offerte commerciali, eccetera,
Certo.
eccetera. So che chiesto a maggio del 2023 è una cosa lunare. Secondo lei potrebbe iniziare un percorso? Ci sono le possibilità di far tornare la gente di nuovo a vivere determinate determinate zone, o in un certo senso si è innestata una macchina che, insomma, che è molto difficile da
Ma
fermare, quindi.
insomma, io penso che sia molto sulla carta è tutto possibile perché lo strumento legislativo ci viene incontro perché di fronte a questa evoluzione del mercato privato dell'affitto potrebbero essere necessarie nuove norme e strumenti per tutelare l'affitto quello ordinario, ovvero la riforma, ad esempio, della legge che li regola, che se non sbaglio è la legge 431 del 98, che è la legge che regola i canoni di affitto e quindi anche una legge che regolamenti gli affitti brevi, ovvero quelle sulle piattaforme per intenderci Airbnb e Booking e tutte le varie piccole società, loro ovviamente Airbnb è il monopolio lo ha questa società, e poi bisognerebbe mettere un tetto all'aumento dei canoni di affitto. Quindi sulla carta le cose si possono fare, ma quale, e qui la pronunciamo la parola che non sono affatto mai stata attratta dai cosiddetti movimenti dell'antipolitica, ma sono una delle tante cittadine delusa dalla politica. Ma la politica con la P maiuscola dobbiamo chiamarla in causa adesso, in questo momento dell'intervista, direi di sì, perché soltanto un governo che si prenda in carico questo grande e oneroso compito potrebbe iniziare ad invertire la rotta, perché è un tentativo che già venne fatto negli anni, nella fine degli anni 70, primi anni 80, nel centro storico di Roma, da un'assessora che si chiamava Vittoria Galzolari, che era anche un'architetta, e provò la Galzolari, nella giunta Argan, quindi parliamo di altre stagioni politiche, provò a far tornare, i ceti popolari nel centro storico di Roma, che ha un grande patrimonio abitativo ater, gli ACP ater, insomma ci siamo capiti, case popolari. Ma anche lì la politica poi fece da. Non si riuscì neanche all'epoca, perché il processo a far tornare le persone nel centro storico, il processo culturale si era già orientato altrove. Cioè, sul film di Nanni Moretti, che cito sempre, Caro Diario, che abbiamo visto tutti, che è un film per noi sociologi urbani, che è un po' una Bibbia, no? Nanni Moretti girando in Vespa per Roma. E con le sue bellissime battute, sketch, in un secondo dice tutto,
Casal
girando in
Palocco?
Vespa, esatto, Casa al Palocco. Lui, Casa al Palocco, dice: ma
Roma
perché
era un
ve ne
paradiso.
siete
Roma è un
andati?
paradiso. Era un
Esatto, in
paradiso. Perché
quella
ve ne siete
frase lui
andati?
dice tutto: perché ve ne siete andati? Perché avete lasciato? Perché, attenzione, la gentrification non vorrei che passasse il concetto che siamo tutte vittime e c'è un grande carnefice, siamo anche noi che la agiamo e la provochiamo, la alimentiamo. Quando? Ogni volta che scegliamo di andare a scegliere una piattaforma di affitto breve, ogni volta che noi stessi mettiamo la nostra casa a disposizione su queste piattaforme, ogni volta che prendiamo una low cost perché conviene, ma quindi siamo tutti responsabili dello stesso
Assolutamente,
processo del
assolutamente. È un
neoliberismo,
discorso
no?
questo molto, molto
Così.
interessante. Anche noi facciamo le nostre
Certo,
scelte, insomma, la
negli
famosa
anni
goccia.
60 Roma, tanti, perché? Perché il centro storico era, a parte era molto popolato, aveva circa 350.000 abitanti, a fronte dei 100.000 di adesso, pensiamo, no? Era
Siamo
comunque,
persi.
non era attrattivo, tutti se andava nella famosa casetta residenziale.
Assolutamente. Poi tutte quante a 20 minuti dal centro,
Sì, è vero,
ero un ragazzino io che
è vero, hai
ogni
ricordato.
spot commerciale era sempre,
È
diceva, a 20
vero,
minuti dal centro, ma
20
che io
minuti al
20 minuti
centro.
non riesco nemmeno ad andare al giorno d'oggi. Vabbè, senta, Ranaldi, non mi picchi, l'ultima domanda, poi
Va
veramente la
bene,
lascio
sì,
andare,
poi
giuro.
scappo, sì.
Esiste una gentrificazione dei beni culturali? Della gestione dei beni culturali.
Oddio, allora la gentrification ha a che fare, e questo anche il libro lo vuole molto sottolineare, ha
Una
sempre a
messa a
che fare sull'abitare.
profitto anche
Ah,
dei beni
ok.
culturali,
Ma qui
diciamo.
mi fa. Io già come associazione sono molto indipendente e mi fa litigare con mezzo
Ah, no,
mondo
no,
se
non voglio che
devo
litighi con nessuno. No, non
rispondere.
voglio che litighi con
Assolutamente
nessuno.
sì. Tre volte sì, ed è, diciamo, noi piccole associazioni di promozione sociale, infatti poi non possiamo quasi mai competere con queste grandi realtà del terzo settore, di cui non farò nomi, che utilizzando molto il lavoro dei volontari rendono fruibili e gratuite il nostro lavoro, che poi non viene valorizzato in quanto viene comunicato come lavoro volontario e gratuito. Quindi sì, la gestione del patrimonio è molto legata anche alla messa a profitto, e non penso che l'attuale governo andrà in una direzione diversa, anzi, con
Adesso.
delle eccezioni, tipo Napoli a volte, ecco,
Eccezioni
sono
virtuose dal punto di vista virtuoso.
virtuose, sì, ad
Ok.
esempio, sì.
Rinaldi, il ruolo di Salvatore Santuccio nel libro, grafica, che cosa ha fatto? Cosa.
Lui fa degli acquerelli, sono acquerelli.
Che come dire, illustrativi che mostrano un po' al lettore, hanno la funzione di mostrare al lettore poi praticamente anche attraverso un'immagine che cos'è la gentrification?
Sì, noi abbiamo proceduto in questa maniera. Io scrivevo, ovviamente, mandavo a Salvatore i vari capitoli, i vari passi del libro, e lui cercava di tradurli in acquerello. Devo dire che è riuscito benissimo. Poi lui è un architetto, quindi è naturale che, diciamo, che conosca benissimo il fenomeno della gentrificazione, quindi è riuscito veramente magistralmente a sintetizzarlo con queste tavole, facendo anche una incursione in Salento, quindi in Puglia, quindi uscendo un momento da Roma, perché nel libro parlo anche molto dell'invenzione dei territori ridotti a brand, no? Nessuno andava in Salento 20 anni fa, andavamo tutti al mare in Puglia, come quando ero ragazza io che studiavo alla Sapienza, erano fine degli anni 90, si andava a San Lorenzo perché quella era la direttrice della Movida, e se si doveva andare, non certo per la Movida perché c'erano due locali vicino al Verano, o fra la Prenestina e la Casilina, si diceva andiamo sulla Prenestina. Mi sto riferendo appunto al
Al
Pigneto,
Pigneto.
che nelle iniziative di Ottavo Colle, infatti, chiamo questa passeggiata didattica l'invenzione del Pigneto, e tutta la retorica pasoliniana legata al Pigneto, quando in realtà per Paolo Pasolini ha abitato in molta parte di Roma tranne che al Pigneto, ma non ci ha mai abitato al Pigneto, e a Cattone, basta vederlo, è su YouTube. Le parti girate al Pigneto sono circa 4-5 minuti. Il film si apre a Ponte Sant'Angelo, piano centro storico di Roma, si chiude a Testaccio, dove a Cattone muore, e nell'ora del lungometraggio, l'ora e 20 del lungometraggio, attraversa Borgata Gordiani, Torpignattara, Prenestina, quindi attraversa tutta Roma. E
Certo.
quindi perché il Pigneto? Dovremmo fare un'altra puntata. Perché
Certo.
insomma, ne parlo molto nel libro, del Pigneto, insomma, il marketing territoriale, i murales, eccetera, hanno contribuito a sostanziare
Questo mito,
questo mito,
questo mito, la
esatto.
nascita del mito. E proprio perché ne parla del libro, non ci rimane che ricordare, perché poi alla fine, se no, ne parliamo troppo, ma insomma, per questo aspetto e anche altri, invito i nostri ascoltatori a appunto essere presenti innanzitutto a Villa Lais Legge. La dottoressa Ranaldi la troveranno appunto martedì 23 maggio alle ore 18. E in generale, se vogliono approfondire i temi trattati in questa intervista, li rimando proprio al libro Gentrification, guida semiseria a un fenomeno urbano, Irene Ranaldi con le illustrazioni di Salvatore Santuccio per Tab Edizioni. Per il momento non ci resta che salutare e ringraziare per la sua disponibilità la professoressa sociologa Irene Ranaldi. Dottoressa Ranaldi, grazie mille per essere stata qui a Buknotz.
Grazie a voi anche per le domande molto intelligenti e stimolanti, davvero.
Dai capelli crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi, che più difetti, che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa liber, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quanto ti sbagli, credimi. No, non è vero. dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco. E ti fai solitario quando tutti fanno branco. Ti senti libero ma intanto ti stai ancorando. Tutti bardati, cavalli da condottieri. Tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. La vita è un cinema, tanto che taci. Le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti. A capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri. Procedi nel tuo labirinto senza pareti. No! Quali facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani. Abbiamo planetari tra le ossa parietali. Siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati. Ci separano solo i calendari. Vai, tallone sinistro verso l'interno. Caronte diritto verso l'inferno. Lunghe corse, unghie morse, lune storte. Qualche notte svanita in un sonno incerto. Poi l'incendio. Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso. Ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso. E mi diresti guarda tutto a posto. Da quel che vedo invece tu l'opposto. Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura che... No!
Con noi in collegamento Mattia Tombolini, editore, casa editrice Momo, Momo Edizioni, e poi che presenterà il 26 maggio nel corso di Villa Lice Legge, siamo all'interno dello spazio di presentazione della rassegna, il libro Cambiare il mondo con i libri, l'incredibile storia di Gian Giacomo Feltrinelli. Ciao Mattia, grazie alla tua disponibilità innanzitutto.
Ciao, buonasera, grazie a voi.
Partiamo da un po' ricostruendo la storia della casa editrice, no? Come nasce, perché nasce, che linea editoriale sviluppa, insomma, parlaci un po' di Momo.
Allora, Momo nasce 3 anni e mezzo fa, più o meno nel 2019, a maggio del 2019 pubblica i primi 2 suoi libri. E poi insomma si diciamo ha avuto la fortuna di nascere diciamo praticamente dentro la questione del Covid, quindi la fortuna per modo di dire, però continuiamo insomma, abbiamo continuato dal 2019 fino adesso a fare titoli tutti i mesi e nonostante tutto diciamo Momo è cresciuta sana e robusta. Adesso siamo in stampa col 50° titolo, quindi diciamo in 3 anni e mezzo abbiamo fatto molto, ed è una casa editrice che nasce dalla volontà di diciamo interagire e di schierarsi fortemente dalla parte diciamo delle nuove generazioni, dei giovani adulti, dei bambini e delle bambine nell'ambito dell'editoria appunto per l'infanzia e per ragazzi, che abbiamo notato nel momento in cui abbiamo creato la casa editrice fosse un ambito molto attenzionato, molto tra virgolette quasi in crescita rispetto al resto dell'editoria, e però allo stesso tempo un ambito dove mancava una riflessione di carattere un po' più radicale, come ci piace dire a noi, cioè che va alla radice delle questioni. Quindi abbiamo notato che in tutte le librerie tutti penso abbiano visto come siano cresciuti gli spazi per l'editoria per ragazzi, anche proprio fisicamente, quante sono le casalinghe che sono andate appositamente, quante invece quelle che hanno aperto la collana per ragazzi. Questo però invece di essere diciamo, un'occasione per approfondire le questioni, è stato invece il contrario. Abbiamo visto in qualche modo un ovattarsi dei contenuti, una superficialità molto diffusa, un riproporre sempre le stesse tematiche in maniera più superficiale, più generalista, eccetera. E quindi, nonostante questo, mancava, secondo noi, un punto di vista appunto radicale. E quindi Momo nasce con questa, diciamo, intenzione. Poi sviluppa varie collane, tra cui una che è quella anche della saggistica, che è XXX, una collana di fumetti che per adesso è molto piccola. E poi la collana I libri di Momo, che è una collana, insomma, un po' più indirizzata, diciamo, per le fasce, diciamo, intermedie, ma anche per gli adulti. Ma al di là delle età, fondamentalmente tutte sono collegate da questo filo conduttore, che è la ricerca, insomma, di una radicalità, però anche per tutti. Abbiamo visto anche che, diciamo, noi veniamo già dal lavoro nel mondo dell'editoria, lavoravamo nella saggistica e vedevamo come spesso anche i contenuti importanti rimanevano un po' chiusi in loro stessi, cioè un po' per chi li scriveva, fondamentalmente poco comprensibili, poco diffusi e poco riconoscibili. Invece la editoria per ragazzi ci dà questa possibilità di chiedere anche agli autori, anche quelli che non hanno mai fatto cose per bambini e per bambine, di mettersi alla prova. E quindi, fondamentalmente, se un tema lo conosci veramente bene, se lo maneggi, se un sapere ce l'hai, diciamo, per bene, a questo punto devi essere in grado anche di spiegarlo a un bambino o una bambina. Questa è un po' una prova, diciamo, che noi chiediamo di fare agli autori, e quindi prendiamo, diciamo, alcuni contenuti che a noi interessano e gli chiediamo di farci dei libri per bambini e per bambine. Quindi molti libri nascono così. E abbiamo fatto tante cose nella collana principale, che è Libri Monelli, appunto. Quindi ecco, Momo nasce un po' con questa idea. Poi,
Una
oltre,
curiosità, Mattia, scusa, ti interrompo. Il nome Momo, da dove arriva?
il nome Momo in parte sicuramente è ispirato dal romanzo famosissimo
Infatti,
di Michael Ende,
quello volevo
che, insomma, è
chiederti.
certo, perché questa bambina, insomma, la protagonista Momo, ha questo, diciamo, tra virgolette, superpotere di ascoltare. Quindi noi, la nostra idea era che nei confronti di queste generazioni, queste nuove generazioni, non c'era soltanto la necessità di, come dire, dispensare dall'alto verso il basso qualcosa, proporgli e propinargli qualcosa, ma anche di ascoltarle. Quindi i libri nostri cercano anche di fare questo, di aprire un dialogo, e può sembrare strano che un libro voglia anche ascoltare, ma noi cerchiamo anche di farlo. Quindi tutti i libri di Momo sono accompagnati da laboratori. Noi facciamo tantissime cose nelle scuole, facciamo percorsi continuamente, sia noi che cerchiamo di trasportare dentro anche i nostri autori, proprio anche per capire di cosa c'è bisogno, di cosa hanno bisogno, quali sono gli strumenti necessari a queste generazioni anche per, insomma, fare quello che devono fare, cioè fondamentalmente cambiare il mondo. Quindi ecco, i libri di Momo nascono con questa intenzione. E poi ecco, appunto, questo mi dà anche l'opportunità di dire che per noi non. Cioè, Momo, oltre a fare libri, fa anche tante altre cose. Quindi questi laboratori, quindi i festival, quindi ha una rete, diciamo, intorno a sé, che non è soltanto quelle persone che ci lavorano quotidianamente, ma anche tutti quelli che in qualche modo ci sostengono, ma che poi con noi organizzano cose. C'è, cioè, una comunità vera e propria che piano piano si sta creando, ma che si riconosce e che ha anche, diciamo, una storia, in qualche modo cerca di portarla avanti. Quindi ecco, non so se ti ho risposto o se ho solo divagato.
Perfettamente, mi interessa questo aspetto, cioè essere nati e essersi sviluppati durante gli anni di pandemia, in qualche modo tu la vedi come un elemento positivo, un elemento che va aiutato in qualche modo?
No, non ci ha aiutato assolutamente, anzi, cioè, forse ci ha anche messo un po' alla prova, però di sicuro penso che se noi non avessimo avuto appunto questa rete intorno a noi, questa comunità, probabilmente non so se ce l'avremmo fatta. Quindi di sicuro questo ci ha dato come dire, ci ha messo tanti bastoni tra le ruote, ci ha rallentato il percorso, però ci ha messo anche, diciamo, ancora una volta alla prova dentro quella che era già una messa alla prova, quindi in
Certo.
qualche modo abbiamo superata, però quindi con tutte le difficoltà del caso, di cui ancora penso molti là di noi in Italia in generale si stanno ancora raccogliendo i cocci, cioè ancora si sta capendo quali sono stati gli effetti reali, insomma, adesso si fa finta, insomma, che non ci sia mai stato tutto ciò, però invece io penso che qualcosa abbia lasciato. A noi non so se è servito o meno, però di sicuro è stata una messa alla prova che penso abbia proprio confermato l'importanza anche della collettività, perché spesso no, si pensa sempre a superare le difficoltà in maniera individuale, soggettiva, e come dire, solo chi è più bravo ce la fa. Invece questa, penso, la pandemia è una delle cose che ha chiarito è che da solo appunto non si salva nessuno e c'è sempre la necessità, il bisogno, ma anche, come dire, è proprio giusto che invece si ritorni diciamo, una dimensione collettiva. Quindi mo, questo è il nostro piccolo caso che però nel mondo non c'ha neanche tutta questa importanza. In generale, a me è un messaggio che piace sempre restituire, anche con i libri, insomma.
Beh, sì, ci auguriamo che questo insegnamento effettivamente resti come portato di questi anni folli e drammatici che abbiamo vissuto. No, leggendo la presentazione, insomma, il comunicato rispetto a quello che avverrà a Villa Lais Legge il 26, c'è un pochino tutto quello che tu mi hai detto adesso, no? Alle 18:30 la casa editrice Momo presenta Cambiare il mondo con i libri, l'incredibile storia di Gian Giacomo Feltrinelli. Ma davvero i libri possono cambiare il mondo? Sì, possono e come? Con le illustrazioni gioco di Marta Baroni diventa anche un laboratorio per le lettrici e i lettori. Insomma, un po' la sintesi di quello che è il vostro modo di lavorare, mi pare di capire, no?
Sì, sicuramente lo è, sì, in parte lo è, questo libro e anche altri, insomma, no, che diciamo, vengono anche dei ragionamenti che facciamo dentro la redazione, quindi anche questo, diciamo, è così. Questo libro nello specifico, Cambiare il mondo dei libri, è diciamo, il libro mio, però io ribadisco ogni volta che in realtà non è mai un libro di una persona, cioè nel senso che il libro pure è proprio uno strumento, qualcosa insomma, che esce fuori sempre da un intersecarsi di cose, di relazioni, di chiacchierate, di persone che lo leggono, lo mettono a posto, di chi ci fa le illustrazioni, di chi lo corregge, di chi, insomma, quindi alla fine sì, io sono quello che in qualche modo questo libro lo ha ideato, lo ha scritto, ma poi il risultato finale non si può dire che sia solo il mio. Quindi ecco sì, sicuramente questo è uno dei libri che sicuramente diciamo, la mentalità, cioè, come dire, la linea di ora di Momo la rispecchia molto, insomma.
E brevemente da dove nasce questo libro, l'idea di questo libro, perché hai voluto raccontare quella storia lì proprio?
Beh, allora intanto perché io sono appassionato di Gian Giacomo Feltrinelli, quindi
Ah, ok.
intanto tanto per questo. Poi perché mi sembrava che mancasse qualcosa che parlasse di Gian Giacomo, intanto per bambini e per bambine. E infatti una delle domande che mi fanno sempre è, vabbè, ma cioè, come ti è venuto di scrivere una storia così complicata, così difficile, così diciamo tragica ai bambini e alle bambine? E la risposta la danno loro proprio direttamente i ragazzi, nel senso che poi noi diamo per scontato, cioè noi, diciamo, il mondo adulto spesso dà per scontato che bisogna sempre proporre ai ragazzi e alle ragazze, insomma, cose semplici, edulcorate, pedagogiche. Loro spesso sono strabombardati di tutto ciò e chiedono qualcosa di un po' più complicato, cioè ti chiedono di non essere presi come degli scemi, ma di essere presi sul serio. E questa storia qui è una storia che in realtà si prende una storia, però di quello che secondo me è stato l'editore più importante in Italia e non solo, forse nel mondo, perché è una storia radicalissima, è una
Sì.
storia di uno che ha fatto delle scelte che andavano in controtendenza con quello che ci si aspettava da lui, con la sua classe di appartenenza, e quindi che invece è stato sempre raccontato o come da una parte il Feltrinelli politico, il terrorista poi, o dall'altra come l'editore geniale. In mezzo non si capisce cosa, cioè non si capisce perché queste due cose non possono andare insieme. mentre invece si può comprendere chi era Feltrinelli soltanto se le rimettiamo insieme queste cose. Io ho cercato di fare un po' questo, cioè di, diciamo, semplicemente raccontare alcuni episodi che ho scelto, ovviamente dei tantissimi che si poteva fare della sua storia, insomma, che per quanto breve è stata piena di cose interessantissime, divertenti e anche, diciamo, tragiche o comunque pericolose e così via. E quindi è una storia avvincente per i ragazzi, secondo me. Ed era la scusa per raccontare perché questo qui, che poteva fare qualsiasi cosa voleva, ha scelto proprio di fare i libri, in un periodo storico in cui appunto c'erano grandissime lotte e tantissime altre cose. Quindi questa cosa è la scusa un po' per raccontare che cos'è una casa editrice, come si fanno i libri, come nascono, quali sono i libri necessari, tutto, diciamo, cercando di rispettare il pensiero di Gian Giacomo Feltrinelli. Quindi questo è un po' quello che ho cercato di fare. Poi all'interno ci sono, insomma, anche altre cose, tra cui il fatto che è un libro gioco, quindi un libro laboratorio, e Marta Baroni ci ha messo tantissimo del suo, cioè ha creato proprio dei giochi, diciamo, dei momenti in cui, dentro al libro, in cui si può interagire, si può disegnare, scrivere, insomma, fare delle cose.
Una domanda consueta, i tuoi libri, i libri di Momo, dell'editore Momo, di Momo Edizioni, dove si possono trovare? In che librerie, su che piattaforme?
Lo posso trovare ovunque, cioè, tranne che in chiesa. No, nel senso, si trovano nelle tutte le librerie, in tutte le librerie, sia indipendenti sia di catena. Si trova sul sito momoedizioni.it, che è il modo migliore e più diretto per sostenere la casa editrice, e poi si trovano alle fiere o ai banchetti, insomma, degli eventi in cui partecipiamo. Quindi sicuramente alla Blue Room, che è la libreria che organizza Villa Lais Legge, si trovano i nostri libri e si troveranno poi insomma, durante tutto il festival.
Benissimo, allora noi invitiamo insomma chi ci ascolta in diretta, che poi si ascolta il podcast dell'intervista, di venire a Villa Lais Legge il 26, in particolare alle 18:30 c'è il momento insomma di Momo Edizioni, che presenta Cambiare il mondo con i libri. Avete sentito di cosa si tratta? Io direi insomma che vale veramente la pena anche un po' capire qual è il vostro modo di lavorare e di porvi. L'hai spiegato molto bene, ma sai, poi viverlo in direttamente è un'altra cosa. Io ti ringrazio tanto per la disponibilità. Ci vediamo il 26.
Ringrazio io e speriamo, insomma, di vederci direttamente all'iniziativa, all'evento, alla presentazione.
Assolutamente. Ciao, grazie tante.
Ciao, ciao.
E di ritorno in studio qui a Book Notes, pagine di radiofonia, dopo aver sentito l'interessante intervista di Alessio Ramaccioni a Mattia Tombolini di Momo Edizioni, non ci resta che concludere questo speciale, questo lungo speciale durato più puntate di Book Notes, dedicato appunto a Villa Lais Legge 23-27 maggio, Roma, Villa Lais, promosso da Blue Room, libreria indipendente con il patrocinio del municipio Roma 7 e Radio Città Aperta come media partner. Mi raccomando, seguite i social di Radio Città Aperta, di Blue Room, della libreria Blue Room, per a sapere insomma tutte quante le novità dell'ultimo minuto e seguire mano a mano il programma della Kermesse. L'invito finale è di partecipare numerosi, seguite le presentazioni, le tavole rotonde, i momenti di dibattito e di confronto, perché veramente, come diceva una persona, insomma, libertà e partecipazione. Se vogliamo essere liberi, dobbiamo partecipare, e in questo caso partecipare a questa bellissima iniziativa culturale. Per il momento è tutto, io vi rimando alla prossima puntata di Book Notes, pagine di radiofonia. Potete sentire sempre i podcast su radiocittaperta.it, programmi Book Notes, e sentite tutte quante le nostre interviste. L'appuntamento è giovedì prossimo alle ore 21. Un saluto da Valentino De Luca. Ciao!